Alleluia.
Alleluia.
Alleluia. Oggi, cari amici, la liturgia evangelica si snoda su tre direzioni. Uno, Gesù comunica ai discepoli per la seconda e la terza volta che andrà a morire e quindi, annunciando la sua morte e resurrezione, rivela la sua vera messianicità. Chi è? Domenica scorsa, chi sono io per voi? Tutt'altro pensavano, no? Gli ebrei. Gesù per tre volte ripete: questo è il Messia, io, che deve venire. Uno, non che viene come condottiero militare politico contro i romani, ma ha tutt'altre idee, viene per un motivo spirituale. Quindi non un Messia, come voi pensate, vittorioso, trionfatore con le armi, ma un Dio sconfitto sulla croce. Idea lontanissima dalla mentalità ebraica, no? Secondo momento del Vangelo, Gesù che con un colpo di spugna dà un colpo mortale al senso dell'autorità e del potere del mondo. Prenderà un bambino, lo metterà sulle ginocchia e dirà, come sentirete quello che dirà. Il terzo momento, molto importante, vi invito ad ascoltare molto bene. I discepoli non capiscono. Oggi il mondo non capisce a che cosa va incontro. Qual è oggi la prima preoccupazione degli italiani? Il lavoro? Ma se ci danno i soldi senza lavorare, anche meglio, eh? Ieri ho letto, stanno cercando centinaia, migliaia di persone da lavorare. Non trovano nessuno, ma sono tutti scomparsi. I miei ragazzi mi dicono, abbiamo provato, ma non è vero questo. E invece è vero. Andate dove dico io, stanno cercando. Amici, certo, la gavetta la devono far tutti, eh? Chiaro? L'ho fatta anch'io. Ma oggi i nostri vogliono... Quanto mi paga? Pensate, giorni fa, dei ragazzi bravissimi che hanno vinto dei concorsi a lunga fatica, sono presentati per assumere il lavoro. Vinto il concorso. Gli hanno detto, ma il sabato si lavora? Sì, cioè allora rinunciamo. Ma che follia, no? È follia. Abbiamo anche questi ragazzi in Italia, tanti, vogliono il sabato libero e la notte a divertirsi, tutte le sere, grande preoccupazione. Ma è questa la grande preoccupazione? La gente di oggi, gli italiani, ma si preoccupano innanzitutto del futuro ecologico, due, del futuro spirituale e morale dell'Europa e dell'Italia? No, gliene importa niente. Andiamo. Gesù cerca di far capire ai discepoli, ma questi c'hanno la testa dura. Hanno la testa dura. Perché ragionano secondo gli uomini, non secondo Dio. Domenica scorsa, Pietro, tu non andrai a morire. Si stende per terra, passa sul mio cadavere. Gesù lo becca con una parola terribile. Satana! Ma Gesù, ma io ti voglio bene, sono un amico. No. Tu non ragioni secondo Dio, ma ragioni secondo gli uomini. Vai, non insegnarmi a fare il Dio, lo so far da me. Povero Pietro, che mortificazione, eh? Ma non capiva, era un che voleva bene Gesù. Gesù prende un bambino e lo pone sulle ginocchia e dice, chi accoglie questo bambino accoglie me, ma accoglie anche il padre che mi ha mandato. Matteo, più incisivo, dice, se non diventerete come questo bambino, non entrerete nel regno dei cieli. Che fanno i discepoli? Carini, eh? Mentre Gesù si va verso la morte, questi stanno a discutere. Pietro dice, io faccio il primo ministro. Gesù me l'ha detto, tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa. Giuda diceva, Cristo mi ha dato la borsa dell'economia, i soldi, io farò l'amministratore. Giacomo e Giovanni, ah no, noi siamo ministri degli esteri e degli interni, perché noi abbiamo assistito alla trasfigurazione e di tutto conosciamo, e di tutto Gesù lo conosciamo bene noi, quindi siamo i più vicini a lui e siamo nei ministeri più difficili e più importanti. E Gesù dice, ma di che state parlando? Io vado a morire? Ma sapete perché parlavano così e ragionavano così? Perché loro pensavano che fosse imminente il regno di Cristo. E allora dicevano, è meglio mettere le bollette a mollo, cominciamo a mettere i piedi per terra, così domani noi comandiamo. Amici, se non siete come questo bambino, non entrerete nel regno dei cieli. Il primo tra voi sia colui che serve. Sapete che questa parola mi sconvolge? Parlavo con un signore e mi ha detto, ma Gesù è contro il progresso. E contro la civiltà. Se dice che non dobbiamo essere i primi, va contro coloro che si impegnano. Ma non è questo il pensiero di Gesù, no, amici. Gesù non voleva dire che non dobbiamo essere i primi. Dobbiamo essere i primi non sugli altri per comandare, per spadroneggiare, per rendere schiavi, per affermare i propri egoismi, per creare gli adulatori, per creare i clienti. Non è questo il pensiero di Cristo. Noi dobbiamo essere i primi non sugli altri, ma per gli altri. Amici, guardate le strutture, le distorsioni che accadono in famiglia. La mamma dice alla bambina, cose viste tante volte, se tu non sei la prima, te rovino, te sfaccio. Povera sta figliolina, va a scuola, prende 8 invece che 10, ritorna piangendo. Mamma, ho preso 8 e giù sorbe la mamma, inveisce contro sta figlia. Ti ho detto che devi essere la prima. Sapete questa mamma che ne ha fatto di questa bambina? Una malata psichica. Lei deve essere la prima. Ma perché la prima? Per affermare se stessa. È la più brava, la più bella, la più capace. Devi dominare, spadroneggiare. Quante volte ne ho viste queste cose? Sono pedagogie sbagliate, è il prevalere degli egoismi. Ma avete sentito San Giacomo? Prima lettura, avete sentito? Diceva, da che dipendono le vostre liti? Dalle vostre passioni, dai vostri egoismi. Tu vuoi litigare, scusate, ma nelle famiglie quando si bisticcia, perché si bisticcia? Per tanto, per tutto, ma soprattutto per i soldi. Ah! Io c'ho un caso anche stamattina, pensate. Anche di anzi mi è capitato un caso. Hanno questi ragazzi una grande eredità fatiscente, va alla malora. Uno di due dice vendiamo, ci sono i compratori, perlomeno non pagheremo le tasse. Io non lo vendo perché andrò in questa villa con i miei amici a banchettare. Che fate? Che fate? Bisticciano. Dove andare al giudice e non possono fare niente. Due volontà contrarie, questo palazzo, bellissimo, io la conosco sta villa, non la possono vendere. Cade per la discordia dei due. L'uno banchettare con gli amici, l'altro più saggio, prendiamo i soldi e li investiamo. Amici, ma nelle famiglie, pensate alla gelosia, che bestiaccia, l'invidia, il voler prevalere. Amici, un caso, di questi 100.000 mi sono capitati. L'anziano ha fatto una stortura alla nuora, una nuora di oggi che ha il naso dritto. Sono quelli di oggi, naso dritto. Una parola in più, non più. Gli ho detto scusa, mi è scappata. Ah, non te la perdono, non te faccio vedere manco i nipoti. Oh, non ti faccio vedere manco i nipoti. Sono 4 anni che i nonni non vedono i nipoti per una parola di cui ha chiesto scusa, dice mi è scappata. Cos'è l'orgoglio? Ecco, le liti. Ditemi, ma questi nipoti come verranno su? Ditemi. Altri casi, le nonne, doni, sono 10 anni che non vedo la mia nipote. Manca una telefonata. E come mai, tesoro? Il suo babbo l'ha educata così. È possibile l'orgoglio? Una parola, una scortesia, ma capita a tutti di sbagliare, no? Il non voler perdonare. E allora se ti capita qualcosa di prendi la pistola e l'ammazzo. Ed ecco il regolamento dei conti. Amici, avete sentito quanti femminicidi in questa settimana? Lei 27enne, lei 41enne. Ma amici che mi ascoltate, questa è la nuova dimensione dell'uomo. Il maschio che è padrone della donna. Ma dove c'è scritto? Che tu sei mia proprietà. E questo capita anche nei matrimoni, amici miei che mi ascoltate. L'uomo padrone, ma di che padrone? Non sei padrone di niente, tutto è dono. Ah, ecco. Non più compagna Eva di Adamo nell'amore, ma rivale. Amici, ma tutto questo da che dipende? Ma dal voler essere primi per gli altri o dal voler essere primi sugli altri? Ecco la risposta. Ecco la risposta. Gesù dice, siate primi. Io ai miei ragazzi, sapete come li educo? Ai miei ragazzi cosa dico? Siate sempre i più bravi, i primi. Doni, ma anche tu sbagli, no? Fin dalle elementari, le nostre famiglie sbagliate, crescono bambini sbagliati. Li abitano ad essere competitivi, competitori, non collaboratori, non concostruttori, ma avversari, fin dalle elementari. E quando saranno all'università che faranno? S'ammazzano. Queste, amici, sono le passioni dell'uomo. Quindi ricordate questa sigla. I primi non sugli altri per dominare, per affermarsi, per spadroneggiare, per ridurre in schiavitù gli altri, per creare clienti adulatori, ma essere primi per gli altri e con gli altri, tutto a beneficio di tutti. Ma io mi sono chiesto perché. Ma perché Gesù fa questo rovesciamento dei valori? Ci sarà un motivo, due motivi, uno remoto e uno attuale. Remoto perché l'uomo ha peccato, il suo desiderio è distorto fin dall'inizio. Al posto dell'amore che si dona, nel suo cuore si è annidata la volontà di potenza, la sete di dominio che porta ad assoggettare l'altro, magari distruggendolo. Questa passione va sanata. L'uomo deve fare un cammino controcorrente per essere se stesso, quello vero, quello originario. Deve lottare contro quest'uomo malato, il ramo ferito dal peccato, e così diventare una nuova creatura. Ed ecco il cammino della santità, a cui oggi nessuno o pochi vi indirizzano. Una ragione immediata è semplice, e Gesù stesso ha fatto così. Io che sono il Maestro e il Signore, vi ho lavato i piedi, anche voi fate così. Io sono venuto non per essere servito, ma per servire e dar la vita in riscatto per tutti. Questo è il discorso di Gesù, questo è il discorso cristiano. Amici, tutto il resto è follia. Lo capite quindi il cammino della santità cristiana qual è? È un cammino difficile di lottare contro le nostre passioni, i nostri vizi, che sono sette. Superbia, orgoglio, tutto deriva da lì. Il primo peccato, terzo momento di oggi, deriva da lì, l'orgoglio dell'uomo. L'uomo che non vuole più leggi, ma lo vedete? Oggi, andate per le strade. È pericoloso, tutti vi traversano, ognuno fa il comodo suo. Sì, ma guarda che rosso, ma che me frega. Sì, ma guarda che arancione, no, io ho fretta. Sì, ma guarda. No, stessi giorni fa quell'autista che volontariamente ha buttato per la strada anticrista. Ma guardate queste cose. E voleva ragione. Sì, perché io ho la macchina, sono prepotente. Ma amici che mi ascoltate, ma lo sentite che uomo distorto? con cui abbiamo a che fare. Ma non è questo l'uomo di Dio, no! L'uomo di Dio è il santo, mite. Imparate da me, che sono umile e puro di cuore. Gesù indica un'altra strada, la strada di rifarsi i bambini, quelli di una volta, che significa tornare a quello che era l'uomo quando uscì dalle mani di Dio, quando per essere lieto e per godere le cose intorno a sé non aveva bisogno di possederle e difendere dai rivali. Guardate nel matrimonio, ai nostri ragazzi cosa insegniamo nel corso di matrimonio? Come l'amore ti pota, così ti matura, come ti esalta, così ti crocifigge. Questo è l'amore. Dice Gibran Khalil Gibran, l'amore non è possedere, l'amore è donare. Noi perdiamo la voce per dirlo ai fidanzati di oggi, che l'amore è dono. Sordi da tutte le parti. Oggi si intende l'amore come possesso. Amici, l'amore non è possesso, l'amore è dono. L'amore è donarsi senza riserve e senza contraccambio, se c'è ben venga. Il possedere le cose, o la persona o la donna, non è amore. Guardate che fine fanno queste famiglie, vengono tutte sfasciate, è per forza. Quando io faccio conto sulla mia forza, il mio prestigio, questo mi è capitato giorni fa. Un bimbo piange, dice, ma tutta lei gli capita, ma che importa di mare? Un bambino piange tutta la notte, il babbo e la mamma si alzano, no? Dice, oh Fritto, guarda che il figlio tutto, a me non mi frega niente. Ascolta questa, è la ragione. Dice, ma com'è che non guarda, io mi alzo, ma dammi una mano. Dice, ah no, io guadagno più di te e ho diritto a riposare. Ma va a dormire! Uomo senza cervello, senza cuore, solo perché il fatto che prendi 2-3 mila euro tu mortifichi la tua moglie, la costringi a quello che dovresti far tu come padre, rinuncia ad essere padre per i tuoi quattro. Torniamo sempre lì, la logica dei soldi che domino sul potere dell'amore. Amici, dobbiamo tornare ai bambini. Quando Eva era ancora la compagna di Adamo e non la sua proprietà, dobbiamo tornare a quell'infanzia, perché è di essa che i bambini sono anche oggi segno e ricordo. Terzo momento, 5 minuti dell'omelia. Ratzinger, giovedì, ha scritto un libro, l'ultimo, un appello ultimo all'Europa. Si chiama, compratelo, io già non ce l'ho il libro, ma c'ho quasi tutto, La vera Europa, identità e missione. La prefazione l'ha fatta il Papa Francesco. Andiamo. Che dice Ratzinger? Dice che questo continente europeo, il luogo dove più di ogni altro è stato plasmato dal Vangelo e che oggi, dopo quasi 2000 anni di matrimonio con la croce, sembra diretto inesorabilmente verso una fase storica, il post-cristianesimo. Già si parla di post, cioè non esisterà più fra 20 anni il cristianesimo in Europa. Lo dice anche lui, lo dice anche lui. Lui dice, Europa, ricorda la tua memoria, ricorda Gesù Cristo che sta al centro della tua storia, è il fondamento del vero umanesimo, di una nuova umanità. Dimenticarsi della tua dignità nuova, di cui Cristo ti ha investito, sarebbe, attente alle parole, antropologicamente e politicamente pericoloso, perché se l'uomo è solo il prodotto di una evoluzione casuale, allora la sua stessa umanità è un caso. E così ad un certo punto sarà possibile sacrificare l'uomo per scopi apparentemente superiori. E dice, Papa Giovanni Paolo II parlava della deumanizzazione, un uomo non più uomo, a motivo della cultura della morte che ha prevalso dagli anni 70, 80, 90. Papa Ratzinger parla della cultura del nulla. Non solo l'uomo muore, va verso nulla perché ogni valore è relativo, ogni confine è mobile. Vi ricordate che quando parlava di dottrina non condizionabile, non pattuibile? La verità non si pattuisce, la verità non ha l'applausometro. È vero perché no, la verità non è democratica, no. Quindi non ha ragione chi è più forte. La verità esce da questo concorso. La verità è il tuo linguaggio sia sì sì e no no. Tutto il resto viene dal maligno. Dice, sentite che bello, dove tutto è mobile e persino la condizione umabile è superata, occorre creare una ecologia dell'uomo. Ratzinger. Draghi l'altro ieri cosa ha detto? Facilissimo, no? Hanno fatto il convegno a Parigi, tutte le potenze europee, egoiste l'una contro l'altra armati, hanno detto non facciamo niente, andiamo avanti così. E Draghi ha avvertito, sì signori miei, ma andando avanti così noi andiamo incontro alla catastrofe, perché andando avanti così noi lentamente aumenteremo di 3 gradi. Chiaro, il calore della Terra, il che vuol dire la distruzione. Si sciolgono i ghiacci antartici. Per la prima volta gli spezzaghiacci, stanno spezzando il ghiaccio che impediva la traversata fra i due continenti del mondo. Avete capito o non avete capito? Se gli uomini, ecologicamente parlando, non si riprendono, natura violata, avremo a Pontefelcino l'altra sera qui da noi in via Sette Valli la stazione, giù la città di domenica, fiumi di acqua, torrenti di acqua che portano giù tutto, sbaraccano, portano giù, distruggono, nubifragi. Questo è quello che ci aspetta se non torniamo indietro. L'ecologia ci dice Ratzinger, viva l'ecologia, perché ci ha insegnato il limite di ciò che si può fare e di ciò che la natura stabilisce e ciò che non si può ignorare impunemente, perché tutto ciò conduce alla distruzione. Dice il Papa, dobbiamo creare la ecologia dell'uomo, perché altrimenti andiamo come la natura verso la distruzione. L'uomo di oggi ha un progetto antitetico, egoistico, come nella natura le nazioni fanno il comodo loro, vanno ognuno, la Cina dice ah no, l'America, ah io faccio quel che mi pare, io gassifico tutto, io non rinuncio alle mie industrie, io butto su quel che ti pare, a che mi importa? Amici, no, noi distruggiamo il pianeta non è nostro, è dei nostri figli futuri, lo dobbiamo conservare intatto, perché i nostri figli a Riccione non ci andranno più. Perché? A Riccione ci saranno 8 metri di acqua, a Venezia sarà sott'acqua. Perché andando avanti così succederà questo, altro che le pale che ha messo. Ciao. Dice Ratzinger, l'uomo oggi ha questo progetto antitetica a Dio. In nome della libertà assoluta i confini sono spariti, sono mobili, e oggi il mondo propone questo progetto contrario a Dio. Uno, sulla famiglia. Dice Ratzinger, la famiglia che oggi ci propongono, non quella originaria, è una contraddizione con tutte le culture dell'umanità che sono succedute fino ad oggi. È rivoluzione culturale che si contrappone a tutta la tradizione dell'umanità sino a oggi. Quindi il tipo di famiglia che scomparirà, quella progetto naturale, non quella cristiana, naturale, il contrario, dice Ratzinger, è in contrasto con tutti i progetti da sempre. La sessualità, staccata dalla fecondità, in nome della pillola, cioè il sesso senza amore, cioè amore, sesso senza fecondità, senza sesso, eccetera. Pensate alla procreazione, non più progetto di amore, ascoltate bene, ma prodò il figlio, non progetto di amore concepito nella culla del grembo materno, ma prodotto in laboratorio al pentolino. Non vi dico sciocchezze, di cose vere, ma la raccontate chi l'ha vista, queste cose. Chiaro? Perché gli spermatozoi si muovono a fecondare l'ovulino per impiantarlo dove? In un grembo che non è più la culla, bello, dove tutti, da tutti siamo nati, ma diventa il contenitore di un prodotto di laboratorio. Ed ecco gli uteri in affitto. A Perugia, sto sentendo, è una notizia nuova di ieri sera, stanno progettando un negozio dove si farà di tutto. Pensate che bello, andremo a comprare gli ovulini, tutto è possibile. In America è dappertutto, sì, queste cose. Ma a Perugia, io ho sgranato gli occhi, ma dove? Don Ignazio, vedrai, fra non molto, anche tu spalancherai gli occhi. Pensate, il grembo di donna, pensate che l'uomo, che diventa questo contenitore in affitto, vieni qua, quanto mi dai? 500 euro, dammi l'ovulino concepito, chiaro, e poi te lo ridò. Bambini venduti. L'uomo così fatto diventa un prodotto manipolato. E di qui le ultime notizie, quali? Il diritto alla morte, quindi l'eutanasia. C'è già il progetto di legge al Parlamento, C'è già il progetto di legge. Cioè, come si dice, io ho diritto alla vita, ma ho diritto anche a morire, come mi pare. Scelgo la morte, ma sta vita, ma è roba tua? Io mi domando, ma tu te la sei data? Ma ne sei padrone? Ma se sei padrone, ne fanno quel che te pare. Ma chi te l'ha data? Chi? Boh, qualcuno. Tu non c'eri. No, faccio quello che mi pare. Io ho il diritto di vivere come mi pare, morire come mi pare, amici. Benissimo. Questa è la civiltà, non civiltà, pseudo, a cui noi andiamo incontro. Ratzinger dice, occorre creare una nuova ecologia, e chiude il libro con una frase bellissima e dice che noi uomini abbiamo scritto nel cuore la ricerca di Dio. La ricerca può scomparire come il sole dietro le nuvole per un certo tempo, ci si può dimenticare di Dio, accantonarlo, occuparsi di altre cose, ma Dio non scompare mai. E cita Sant'Agostino: noi uomini siamo inquieti finché non abbiamo trovato Dio, e questa inquietudine è quell'inquietudine che tormenta l'uomo di oggi. E chiude così con Agostino: Signore, tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Buona domenica.